Io ho provato a riflettere su una delle linee di tensione che caratterizza il servizio sociale dalla sua nascita, che è il tema del rapporto tra assistente sociale e organizzazione, oppure tra mandato professionale e mandato organizzativo. Questa mia relazione tocca cinque punti che sono i presupposti del rapporto assistente sociale e organizzazioni, i mutamenti del sistema di welfare e le conseguenze che ha sulla professione e la sensazione che assistiamo oggi ad un fenomeno su cui il pensiero non è, a mio avviso, sufficientemente articolato ed elaborato, che è quello di l'esistenza di una sorta di divorzio, una frattura profonda tra operatori sociali e organizzazioni, in particolare sulla convergenza valoriale. In questo intervento racconterò alcuni elementi della ricerca che ho portato avanti appunto nel mio percorso di dottorato e cercherò di concludere questa mia relazione con una raccontarvi come da queste ricerche emerge la reazione degli assistenti sociali di fronte ad alcuni dilemmi fondamentali che riguardano il rapporto tra assistenza sociale e organizzazione e quali insegnamenti oggi possiamo trarre. Mi sembra che questa relazione abbia dei punti di contatto, sarà voi a giudicarli, ma nel mio sentire, con quanto abbiamo fatto, ascoltato questa mattina, in particolare con l'ultima relazione della professoressa De Leonardis, perché parte della denominazione della costruzione di conoscenza si inserisce all'interno del contesto organizzativo, che determina in modo consistente come le conoscenze possono orientarsi. Allora, una prima accenno a che cosa ha caratterizzato nel sapere del servizio sociale il rapporto tra assistente sociale e organizzazione. Non è mai stato un rapporto facile, è sempre stato un rapporto complesso, tant'è che in inglese è caratterizzato dal termine del perennial debate, un dibattito perenne su quanto l'assistente sociale sia un professionista a sé stante o quanto sia, quindi sia una professione a sé stante, indipendentemente dal contesto, o quanto invece sia una persona che sta una funzione professionale strettamente collegata all'interno del sistema organizzativo. Oggi appare, come accennavo prima, un tema assolutamente impervio, attraversato da una quantità di tensioni molto consistenti, a mio avviso. Un aspetto che mi sembra importante è che tradizionalmente, per quanto di tradizione sia difficile parlare, ma tradizionalmente tra assistente sociale e organizzazione è esistita una sorta di potenziale riconoscimento reciproco sulla interdipendenza. Mi spiego meglio. Nella rappresentazione del lavoro sociale, l'assistente sociale come professionista ha il compito di occuparsi di quello che mai un teorico del servizio sociale chiama l'implementation gap, cioè quel spazio intermedio di implementazione dalla norma, quindi da quello che è la regola generale, a come la regola generale debba essere applicata nello specifico della singola persona o della singola situazione. Come viene riempito questo spazio intermedio, questo spazio di implementazione? Lì c'è uno spazio di discrezionalità su cui si gioca la professionalità dell'assistente sociale e possiamo vedere lo sviluppo dei saperi disciplinari del servizio sociale, il rapporto tra la teoria e la pratica, come l'incremento delle conoscenze che sostengono l'assistente sociale nel far sì che questo spazio sia occupato con competenza e con appunto professionalità. Ed è in particolare, qui riprendo delle riflessioni di Walter Lorenz, è in particolare nella gestione di quello spazio di incertezza che non può essere normato proprio perché ha come senso la valorizzazione degli aspetti individuali, che si gioca la specialità degli assistenti sociali, proprio nello sforzo di cercare di bilanciare questi aspetti della norma generale, dell'erogazione di risorse, della standardizzazione con la specificità del rispetto di una buona analisi del bisogno calata nel singolo caso in risposta a quello che viene definito. È in questo spazio intermedio che si gioca appunto la professionalità e in particolare negli ultimi anni Fritzson ha messo a punto il tema del professionalismo, dove che è come una terza logica tra il professionista delle professioni liberali classiche e il lavoratore strettamente collegato al contesto, ipotizzando che esista uno spazio, la gestione di questo spazio intermedio governato dai riferimenti valoriali e le competenze. L'ultimo accenno di questo rapporto complesso è che, a mio avviso, in questa logica, secondo me, possiamo affermare che esista una specie di patto implicito di reciproca fiducia tra assistente sociale e organizzazione, ovvero l'assistente sociale fa affidamento all'organizzazione affinché la risposta ai bisogni e il proprio mandato professionale sia possibile. Oggi in Italia la stragrande maggioranza degli assistenti sociali lavorano in contesti organizzativi, la stragrande maggioranza in contesti di pubblica amministrazione, ok? Quindi i liberi professionisti sono veramente pochi e quindi possiamo dire che da sempre l'assistente sociale è un agente importante del sistema dei servizi all'interno di un contesto organizzativo e peraltro dobbiamo considerare che il servizio sociale nasce nella sua storia proprio nel momento in cui si costruisce un sistema organizzato di risposta ai bisogni e quindi questo lascia intendere molto di questo. Dall'altra parte però l'organizzazione ha bisogno dell'assistente sociale, proprio come di quella figura che contribuisce all'implementazione, alla realizzazione, alla concretizzazione dello spazio intermedio. Ora, la mia ipotesi, la mia idea, che mi nasce dall'abitare il mondo dei servizi da tanti anni, è che a un certo punto si avvertono in vari luoghi una forte difficoltà in questa relazione e che i macro mutamenti di cui tutti noi parliamo hanno prodotto delle conseguenze nella relazione tra assistente sociale e organizzazione. In particolare la sensazione che questo patto implicito di reciproco riconoscimento non stia più in piedi. I mutamenti principali, li cito solo come titoli perché ovviamente sarebbe molto lungo andare dentro questo, ma sono il tema della contrazione delle risorse e il tema dei processi di managerializzazione, di aziendalizzazione di tipo neoliberista che hanno caratterizzato le trasformazioni organizzative nei sistemi di erogazione di welfare e che questi portano una nuova tensione tra il mandato professionale e il mandato istituzionale o organizzativo. È proprio per questo che la sensazione che questo tema fosse poco tematizzato, poco esplicitato, che quindi non si guardasse molto a questo rapporto, che ho appunto deciso di dedicare a questo tema questa ricerca di tipo qualitativo, in cui ho intervistato una trentina di assistenti sociali attorno a una domanda molto ampia, perché avevo interesse a guardare questo tema in un'ottica ampia, poi troppo ampia, ma questo poi dopo fa parte di un altro tema, che è quali fossero i principali dilemmi etici, no, i principali dilemmi, le principali situazioni dilemmatiche che gli assistenti sociali oggi vivono nel loro contesto. Poi per una mia affezione particolare ho concentrato l'attenzione sugli assistenti sociali che lavorano nel campo dell'infanzia e della famiglia, per complessificare la questione, però oggi non mi concentrerò su quell'aspetto. Ho intervistato assistenti sociali con più e meno di 10 anni di esperienza, perché ho ritenuto che ci fosse uno spartiacque sia di tipo formativo, sia legato alla storia che i servizi, alla cultura organizzativa dei servizi, poi assistenti sociali che lavorano in piccole realtà, tipo piccoli comuni di contesti rurali o di bassa urbanizzazione, e grandi città o capoluoghi di provincia, e poi servizi più o meno specializzati. Vi darò quindi alcuni flash di questa riflessione col focus sul rapporto tra assistenza sociale e organizzazione, in particolare mettendo in luce come le conseguenze principali possono essere viste su due livelli diversi. Una conseguenza sulla professione, cioè sulla possibilità di esercitare la professione, il lavoro di assistente sociale in modo coerente con i presupposti disciplinari e operativi. L'altro piano è invece nel rapporto con gli utenti, no? Su questo non mi concentrerò moltissimo, però il rapporto con gli utenti è uno dei punti fondanti. Cito qua degli elementi specifici di come i mutamenti, quindi la contrazione delle risorse e i processi di managerializzazione, hanno avuto delle conseguenze sulla professione. E poi vi mostrerò alcune frasi che gli assistenti sociali portano per darvi il sentore di questa complessità. I processi di managerializzazione hanno introdotto responsabili di servizio non tecnici, e questo vedremo che ha un effetto. Hanno ridotto i margini di decisionalità proprio attraverso l'introduzione di protocolli e di procedure, per cui lo spazio di discrezionalità è sempre più ridotto, ma in particolare attraverso l'inserimento di dirigenti che con la ideologia della managerializzazione e dell'importanza di contrarre i costi hanno drasticamente tagliato la autonomia decisionale degli assistenti sociali, anche se stanno all'interno delle regole previste. Una scarsa considerazione delle valutazioni professionali, la contrazione di tutti quegli spazi universalmente definiti a supporto della professionalità, tipicamente le riunioni d'equipe e le supervisioni, la regolazione e la riduzione del tempo dedicato alla relazione con l'utenza, che viene contingentato, si parla di minutaggio, per cui a seconda delle prestazioni c'è un certo numero di minuti che possono essere concessi alla relazione con l'utente, il rifiuto delle liste d'attesa, quindi inserendo una dinamica assolutamente divaricante e un po' schizofrenica tra il fatto che bisogna dare sempre delle risposte, perché non ci si può permettere di non dare risposta al bisogno, ma nello stesso tempo non si consente agli assistenti sociali di gestire adeguatamente il tempo a disposizione, e una profonda incoerenza sul messaggio pubblico che viene inviato, quindi che dal punto di vista del discorso pubblico questo è manifesto sui temi della famiglia, la famiglia viene messa al centro delle tematiche, dopodiché c'è un taglio fortissimo delle risorse, quindi gli assistenti sociali si trovano all'interno di questo lato. Nella relazione con le persone, i mutamenti dei sistemi di welfare hanno prodotto alcuni elementi che sono emersi in modo molto forte. La riduzione delle risorse fa venire meno la possibilità di costruire un rapporto fiduciario con le famiglie, nel senso che la promessa di un supporto di tipo anche economico, che è uno dei modi attraverso cui inizia una relazione d'aiuto, viene lesa, perché quella promessa fatta dall'operatore non viene mantenuta, perché nel processo di decisione, mentre prima bastava stare all'interno di certe regole, adesso stare all'interno di certe regole non è più sufficiente. Si chiede agli assistenti sociali di fare da tampone delle urgenze sociali, proprio rispondendo sempre ma senza poter dare, si cambiano in itinere, questo è uno dei dilemmi etici più fortemente portati da un gruppo di assistenti sociali di una città in una provincia, non nella provincia di Milano, una provincia sempre, tutto si avviene in Lombardia, cioè cambiare le regole in itinere, cioè ci sono alcune regole stabilite per l'erogazione dei sussidi, queste vengono cambiate in itinere, e lì la promessa non funziona più e quindi la persona dice all'assistente sociale: ma lei mi aveva promesso questo, io vado dalla sua collega me lo dà e lei no, e quindi c'è questa disuguaglianza. E infine il venir meno di una morale pubblica, cioè la segnala il fatto che si venga meno, scusate, alcuni criteri, questo lo vedremo meglio, che per gli assistenti sociali sono importanti, di quali sono le caratteristiche della pubblica amministrazione, cosa vuol dire le caratteristiche di democraticità, di imparzialità, di uguaglianza, di trattamento, che vengono meno nei processi di deregolazione e di smantellamento di alcuni aspetti di regola. Tutto questo sono alcuni elementi fondanti e adesso vi racconto i segnali di questo divorzio nelle parole degli assistenti sociali. L'utente che ha bisogno è l'amministrazione che pone vincoli, ma mi amplia gli orari di segretariato, impone all'assistente sociale di ascoltare tutti, ma non mette a disposizione risorse e dice di non fare promesse. È saltato il patto di fiducia con le persone. Dobbiamo intervenire rispondendo a tutte le urgenze e fare in modo che le persone non protestino. È un sistema incoerente, dobbiamo essere efficienti, ma per ogni intervento dobbiamo chiedere l'autorizzazione agli uffici centrali, non abbiamo nessuna autonomia. E la frase che ha titolato questo insieme di testimonianze è: faccio fatica a servire due padroni, nel senso delle richieste e bisogno dell'utente e le richieste e bisogno dell'organizzazione. L'abbattimento indiscriminato dei costi vuol dire dare a tutti poco, a prescindere dalla valutazione tecnica del bisogno, con anche un discorso di banalizzazione e appiattimento delle situazioni, dei problemi e delle risorse. È una lotta quotidiana, non dipende dalle valutazioni che facciamo, quelle sembrano non contare nulla. La frattura della relazione di fiducia. Dicono che la famiglia è al centro, ma poi tagliano le risorse. Altri elementi riguardano la moralità della pubblica amministrazione. C'è una disparità di trattamento paurosa, perché su alcuni casi si fanno degli interventi, su altri ne vengono proposti altri. Secondo me questa disparità deriva da motivazioni economiche, ma anche qui non vengono esplicitate. Non c'è un criterio chiaro, e se non c'è un criterio chiaro, la disparità di trattamento è alle porte. Per me non discriminare è un valore importante. Tutto è molto discrezionale, dice un altro assistente sociale. Non dipende dal fatto che gli assistenti sociali esprimano valutazioni differenti, dipende proprio dalla posizione dell'amministrazione. È collegata a motivazioni di tipo economico, non politico, nel senso che magari durante un momento dell'anno quel tipo di intervento non rappresenta un problema e magari a dicembre o novembre sì, perché si è finito il bilancio, si cerca di ridimensionare perché si è in chiusura di bilancio e sono stati già spesi i soldi. C'è un tema molto grosso sulla qualità dei servizi e un assistente sociale dice: sempre più si parlerà di qualità dei servizi. Sono degli aspetti che a me, come professionista che ha scelto di fare questo lavoro, pesano. In futuro le persone saranno sempre più incentrate a fare il controllo di qualità delle prestazioni, meno la relazione d'aiuto. Ma la nostra professione è quella. Io ho scelto questo e se mi metti a fare il controllo di qualità non lo voglio fare, altrimenti facevo la Bocconi e facevo il controllo di qualità dei servizi. La relazione d'aiuto è il pane della nostra professione, lo scegli per quello, altrimenti se preferisci non vedere l'utente, allora forse scegli di fare il controllo di qualità, perché quello ti dà la distanza. Se non hai questo problema di essere fagocitato nel rapporto di uno in uno stato di difficoltà. Gli approcci managerialisti, due aspetti importanti, l'organizzazione dei servizi top down, quindi dall'alto verso il basso, e il pervadere di un'etica cosiddetta della sfiducia. Come sempre bisogna non fidarsi di quello che i professionisti fanno, perché è venuta meno questa idea della potersi fidare della professionalità. Un assistente sociale, ricordando le prime fasi dei servizi per la famiglia e l'infanzia di un'azienda sanitaria, dice: noi avevamo un po' la velleità di costruire dalla base, che però non è la linea attuale dell'azienda. La creatività è stata ridotta perché poi ad un certo punto tutti i pensieri erano anche inutili e facevano male, e allora abbiamo smesso di pensare. Oppure, ora passo metà del mio tempo a scrivere e a rendicontare. Per mancanza di tempo ho dovuto rinunciare ad alcune cose importanti. Vedo meno bambini per questo, meno visite domiciliari. Sono buone pratiche professionali che non posso più fare, o almeno non tanto quanto penso che sia necessario. Vi tralascio quello sul welfare mix per arrivare a quest'ultima testimonianza, perché vorrei avere il tempo per...
Forse un po' di tempo ce l'abbiamo.
Sul tema dell'accreditamento, in una città è stato avviato i processi di accreditamento via voucher delle assistenze domiciliari ai minori. Un assistente sociale mi dice: a noi è stato detto, voi non dovete avere un ruolo di orientamento, dovete presentare queste brochure, non dovete dire nulla, gli mettete davanti le locandine delle cooperative, l'utente se le legge e le sceglie, non dovete interferire. Ma ci sono utenti che non sanno leggere e ci guardano smarriti. È assurdo, e io mi domando, qual è il mio ruolo? Questi sono alcuni dei segnali del divorzio. Accanto a questi emergono anche dei segnali che sono i segnali che rappresentano la capacità degli assistenti sociali di stare in una relazione che ho chiamato bilaterale, no? E quindi noi abbiamo assistenti sociali che si posizionano valutando le proprie organizzazioni di appartenenza, danno valore all'essere un servizio pubblico, partecipano attivamente alle politiche, hanno un orgoglio di appartenenza e vogliono farsi portavoce dei bisogni degli utenti. Anche qui due testimonianze. Mi piace essere impiegato in un ente pubblico. La statalità dell'intervento per me è una cosa importante. È importante che l'ente pubblico si occupi di certe cose. Se si andrà in quella direzione, questa è l'assistenza sociale del controllo di qualità, io passerò dall'altra parte, lascerò il pubblico con rammarico. È stata per una scelta ideologica in cui io credo ancora, ma se me la svuotate di contenuti sarò obbligato ad andare da chi mi ha già più volte offerto lavoro, ma sarà un dispiacere. Le risorse e l'orgoglio di appartenenza. Un assistente sociale dice: la scarsità delle risorse oggi è impressionante rispetto a 10 o 5 anni fa. Siamo a forse meno di metà delle risorse. Per fortuna siamo in un territorio in cui su alcuni servizi abbiamo tirato fuori le unghie, non ce li siamo fatti portar via. Abbiamo chiesto di trovare risorse a destra e a sinistra e devo dire che abbiamo avuto dei funzionari e dei dirigenti che si sono fatti in quattro per trovare le risorse. Nel nostro comune siamo famosi per essere l'unico comune della zona a non avere minori in comunità. Il comune ha sempre investito nella prevenzione e i risultati si vedono. Partecipano alla gestione delle risorse. Formalmente del bilancio si occupa la mia responsabile, che lo firma, però siccome è la responsabile di tanti settori, la parte relativa ai servizi sociali la facciamo insieme. Quanto mettiamo sui posti, quanto sul SAD, quanto sugli inserimenti in centro diurno, eccetera. Io progetto il bilancio alla fine dell'anno precedente, sulla scorta degli interventi fatti prima, per cui di solito arriviamo a settembre-ottobre, ma quando vedo che ci sono dei soldi che rimangono, vedo quanti soldi ci sono che rimangono, e poi se devo fare un aumento, devo fermarmi un attimo magari con le assistenze. Come reagiscono gli assistenti sociali a alcuni elementi, alcuni fatti che sono un profondo dilemma, che interrogano sul proprio ruolo? Allora, questo mi ha aperto un scenario molto particolare, molto preoccupante. La prima cosa che appare è un'alta adattività, nel senso che in questo divario tra la protezione del proprio posto di lavoro e la propria professione, gli assistenti sociali cercano di organizzare dei sistemi per reggere, per tollerare. È un'adattività che è molto più sofferta e critica da parte degli assistenti sociali senior e molto più invece gestita da parte degli assistenti sociali più giovani, che la vedono, che vedono le difficoltà, ma cercano di adattarsi. Una delle cose che appare è l'individualizzazione e la privatizzazione nelle risposte, cioè nel momento in cui l'organizzazione non offre più gli strumenti, molti assistenti sociali dicono: ho fatto con le mie risorse, ci ho messo la mia faccia, ho gestito le cose a mio usando delle risorse personali, fino al massimo elemento di un assistente sociale che ha coperto, ha supplito con un'azione di volontariato la carenza del servizio. L'altro tipo di reazione di alcuni assistenti sociali è cambiare lavoro o cambiare posto di lavoro, come se l'unica possibilità fosse quello dell'exit, e gli assistenti sociali non sembrano avere il voice, non sembrano avere la capacità di prendere parole, dire con forza che queste condizioni rendono impossibile poter fare il proprio lavoro. E in questo si nota una forte carenza del tipo della rappresentanza professionale. La creatività è stata ridotta perché a un certo punto tutti i pensieri erano inutili e facevano male, abbiamo smesso di pensare, abbiamo provato a protestare ma poi ognuno si è richiuso in sé. Per affrontare quella situazione ho utilizzato le mie conoscenze personali, ho fatto una cosa che non bisogna fare, derogando al mio principio professionale di non mischiare la vita privata con il lavoro, ho accompagnato la ragazzina per 15 giorni a scuola, poi però ho scritto una lettera ai dirigenti. Mi sono licenziata, ero un'organizzazione matrigna, ho deciso di andarmene. Quali sono i lati in ombra? Quasi finito. Scarsa attenzione, i lati che non appaiono e che io faccio emergere sul lavoro degli assistenti sociali. Una scarsa attenzione al diritto dei cittadini all'assistenza e alle cure, questo non appare. Ed è assente una riflessione sull'impatto che il lavoro dell'assistente sociale ha, cioè il tema dell'effetto che fa fare un certo intervento o non fare un certo intervento, delle conseguenze che il lavoro degli operatori ha sulla vita delle persone, non appare. È molto autocentrata la frustrazione e la manifestazione della difficoltà. C'è poca attenzione sull'analisi delle disuguaglianze strutturali. Vari assistenti sociali hanno detto: non è un problema di ingiustizia sociale, non esiste una differenza di classe, per esempio, non esiste. Allora, questo aspetto non appare uno sguardo critico su questo, e c'è una scarsa attenzione al rischio che si stia prefigurando l'idea che i contributi economici tipicamente prevedono una sorta di distinzione tra assistenti sociali tra utenti meritevoli o non meritevoli. Quali sono i rischi di questi scenari? Che i servizi diventino sempre più quelli che Ulrich Beck chiama dei luoghi pattumiera, in cui gli assistenti sociali vengono delegati al trattamento degli esclusi con un mandato di controllo implicito, che la contrazione degli spazi di dibattito e di confronto produca la compressione dei tempi e del fare frenetico, quindi questo stress sul fare, produca una opacità della dimensione politica della risposta al bisogno. L'aspetto politico della risposta al bisogno non viene mai tematizzato in quasi nessuna delle interviste che io ho fatto. E che gli assistenti sociali, in questo essere stretti tra un mandato istituzionale e un mandato professionale, mettano inconsapevolmente in atto un processo di deconflittualizzazione, cioè come se, e anche con l'oblatività del rispondere personalmente o con le proprie risorse personali, deconflittualizzino quello che è un problema di strutturale. Quali insegnamenti io ho tratto e che voglio portarvi? La necessità di riprendere in mano il discorso sull'efficacia degli interventi, di sapere che cosa funziona per dire e dimostrare che il lavoro degli assistenti sociali serve e a che cosa serve. E questo lo possiamo fare solo guardando a cosa succede agli utenti, solo raccogliendo la conoscenza dell'impatto che gli interventi degli assistenti sociali hanno sulla vita degli utenti, uscendo da una autocentratura. Noi abbiamo il dovere di mettere in campo le conoscenze, ma abbiamo altrettanto il dovere di sapere di raccogliere il punto di vista delle persone. Riflettere in modo critico sulle dimensioni di potere esistente nelle relazioni di aiuto, recuperare il senso delle competenze e il valore sociale, ma mettendo in atto un processo di democratizzazione della relazione tra professionista e utente, e mettere in luce l'impatto dell'organizzazione dei servizi e della sua dimensione politica nella struttura di risposta dei bisogni. Grazie.